L'archeologo musicale, archeologo musicale, archeologo musicale. Programma ideato e condotto da Lelio Menicocci. E benvenuti, benvenuti a questa nuova trasmissione dell'archeologo musicale. Sono Lelio Menicocci, come al solito, dai miei home studios di Napoli. Introduco questa nuova puntata della trasmissione. E niente, che dirvi, sarà una trasmissione che, come alcune dell'archeologo musicale, sarà caratterizzata da una scaletta abbastanza varia, non c'è un tema preciso. Si tratta di brani che, a mio avviso, sono molto belli, sono molto particolari. Alcuni sono brani famosissimi, altri forse un po' meno, però direi che è una scaletta abbastanza energizzante e comunque energetica. E per l'appunto iniziamo con Chuck Label, un tastierista famosissimo che nella sua carriera registra numerose, importantissime collaborazioni, innanzitutto con gli Allman Brothers, ma anche con i Rolling Stones, e poi nel corso degli anni formò anche una sua band denominata i Sea Level, che pubblicarono dei dischi effettivamente di grandissimo livello, in bilico tra Southern Rock, anche con atmosfere jazzate. E nel 2018 Chuck Label pubblica un disco denominato Chuck Gets Big, registrato con la Frankfurt Radio Big Band, un'orchestra jazz tedesca di fama internazionale. È un album che reinterpreta brani classici con arrangiamenti orchestrali. Tra questi brani io ho scelto questa cover di Southbound, pezzo leggendario degli Allman Brothers, riletto in chiave big band da Chuck Label, pezzo che fece parte del famosissimo disco degli Allman Brothers, Brothers and Sisters. Quindi ascoltiamoci questo energico pezzo di Chuck Label, Southbound. You better believe, coming on home to you. Oh. Ricordo come se fosse oggi quando David Bowie nel 1977 pubblicò un album chiamato Low, l'album che inizia quella che venne poi denominata la trilogia berlinese di Bowie. Bowie in pratica si era rinchiuso in una sorta di isolamento creativo a Berlino, una sorta di catarsi personale e musicale. Bowie per sua vocazione era già un tipo camaleontico dal punto di vista musicale, per cui cambiò completamente la propria impostazione musicale, dismise definitivamente i panni di Ziggy Stardust, il glam rock ormai era un qualcosa di passato, e si avventurò in una sorta di nuova musica che fu davvero fondamentale anche per la musica a venire. Berlino all'epoca era diventata praticamente la nuova capitale della nuova musica, quasi a sostituire Londra. E Bowie, insieme soprattutto a Brian Eno, comincia questa trilogia berlinese con Low. E gli album successivi di questa trilogia saranno poi il famosissimo Heroes e Lodger. Low chiaramente esplora delle nuove sonorità. I fan dell'epoca, me compreso, rimasero molto spiazzati da questo nuovo corso di Bowie. Poi col tempo ci siamo abituati al fatto che Bowie per sua essenza era un tipo incline al cambiamento, ed infatti era già passato dal folk degli inizi alla canzone d'autore, al glam, al rock and roll, alla musica di Memphis, e passerà poi addirittura a una dance di alto livello successivamente. Da questo album Low io vi faccio ascoltare questa Breaking Glass, David Bowie. Person. E questa era Breaking Glass di David Bowie. Ora parliamo dei Rolling Stones. Nell'archeologo musicale i Rolling Stones ogni tanto devono fare la loro comparsa, è d'obbligo quasi. Parliamo del 1973, che fu un anno particolare, direi di transizione per i Rolling Stones. Venivano da quattro albums epocali che avevano fatto la storia del rock and roll, anche se probabilmente all'epoca non sapevano ancora di aver fatto la storia. Parliamo di Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers e poi il monumentale doppio album Exile on Main Street del 72. Quindi effettivamente nel 73 i Rolling Stones erano attesi al seguito di questi lavori, e c'era, ricordo ancora come se fosse oggi, una grande attesa. Beh, i Rolling Stones pubblicarono questo Goat's Head Soup, un album registrato tra Giamaica, Londra e Los Angeles, che sicuramente, come ho detto, rappresenta una fase di transizione per la band, con un suono forse più morbido e più di atmosfera rispetto al periodo precedente, molto molto intriso di blues e di rock and roll. Ci sono tante collaborazioni, tra cui, per esempio, molto importante fu quella di Billy Preston alle tastiere. Nonostante, abbiamo detto, il confronto con questi album precedenti, Goat's Head Soup regala dei momenti molto 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 belli, molto significativi. Ricordiamo fra tutte la ballata Angie, che poi diventerà un classico della band, un classico anche da classifica. Il titolo Goat's Head Soup si traduce letteralmente in zuppa di testa di capra ed è un riferimento ad una pietanza tradizionale giamaicana. Altri vogliono invece ricollegare questo titolo, interpretandolo come un'allusione al lato più oscuro e un poco più misterioso della band. Insomma, anche in questo gli Stones hanno dato adito a tutta una serie di interpretazioni. Ricordiamo che nel 73 i Rolling Stones erano già sopravvissuti ai Beatles. I Beatles si erano già sciolti. Moltissime band a quell'epoca, dopo aver avuto un successo eclatante, si erano sciolte. I Rolling Stones erano ancora in pista e probabilmente si interrogavano su quello che sarebbe stato il loro futuro, che all'epoca non si poteva immaginare sarebbe stato così, così lungo. Tant'è vero che gli Stones, come sappiamo, sono ancora on the road. Comunque, ora ci ascoltiamo, appunto, con il contributo grande di Billy Preston, questa Do 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 Heartbreaker, i Rolling Stones.
Heartbreaker with your 44. I wanna tear your world apart.
È grandissimo davvero questo pezzo degli Stones, che certamente non dimostra 51 anni, è un groove attualissimo, poi con queste tastiere di Billy Preston, bene, molto molto bello. Ora passiamo ad un altro nostro eroe, che è Nick Lowe. Nick Lowe, che tra l'altro è atteso per il prossimo Festival di Chiari, organizzato proprio da ADMR, e quindi siamo tutti in trepidante attesa per poterlo ammirare dal vivo. Nick Lowe, ne abbiamo già parlato in una puntata dell'Archeologo Musicale, abbiamo dedicato a lui un'intera trasmissione, dai suoi inizi con i Brainsway Schwartz, poi le sue collaborazioni con Elvis Costello, John Hiatt, Ray Cooder, i suoi progetti solisti, i Rock Pile, altra band da lui creata, insomma un artista fantastico, poliedrico, che nel 2024 ha pubblicato un album, questo Indoor Safari, che contiene pezzi già pubblicati in precedenza, ma anche qualche brano nuovo di zecca. Tra questi brani nuovi io ho scelto questa Jetpack Boomerang, che è una canzone bellissima, secondo me molto fresca nella sua semplicità, tipica di Nick Lowe, che ha sempre creato un pop molto fresco, che si rifà agli anni 50, agli anni 60, ma davvero secondo me con delle costruzioni melodiche geniali. E quindi ascoltiamoci Nick Lowe con Jetpack Boomerang.
What can you do when you can't get through to a bad baby, one that should run you round taxi ride. Each time I quit, I get nowhere fast. She works some kind of magic on Gillette Land. She's got me running back like a jetpack boomerang. What can you say when you can't keep away from a bad, bad, bad baby?
Sempre dalle frequenze di ADMR Rock Web Radio, Lelio Menicocci e la trasmissione L'Archeologo Musicale. Ora ci ascoltiamo un pezzo iconico dei Clash, band iconica, anch'essa britannica, tutti conosciamo. Un bel pezzo dall'album Combat Rock, pezzo ultra famoso. Il pezzo è Rock the Casbah. Ladies and gentlemen, The Clash. Con piacere che la trasmissione si sta avviando, si sta assestando anzi su un binario, su un groove abbastanza tirato, perché dopo i Clash ora andiamo addirittura ad ascoltare l'Iguana per antonomasia, Iggy Pop and Stooges. Il pezzo è iconico, qua stiamo parlando sempre di pezzi iconici, ragazzi, ed è Search and Destroy in questo formato un po' lo-fi che rende giustizia, secondo me, al pezzo. Secondo me ascoltare Search and Destroy in un formato più curato, più prodotto, a mio avviso non rende l'idea del pezzo. Iggy Pop, Search and Destroy. With a hat full of napalm, Dopo Iggy Pop restiamo su un contenuto abbastanza energetico, perché ora parliamo dei New York Dolls, che furono i pionieri del proto-punk e del glam rock nella New York dei primi anni 70. Erano guidati da un carismatico frontman, David Johansen, un gruppo che ha lasciato un'impronta indelebile grazie al loro stile ribelle e anche molto teatrale sulla scena. Dopo i New York Dolls, David Johansen intraprese anche una carriera solista abbastanza interessante, addirittura reinventandosi come crooner jazz sotto lo pseudonimo di Buster Poindexter. Ci ascoltiamo dei New York Dolls questa Babylon, The New York Dolls.
Come on, boys! Up in
I can't stay, but you pay up alone.
Dopo i New York Dolls ci spostiamo ora nel 2006, anno in cui i Primal Scream pubblicano l'album Riot City Blues. È un lavoro che segna un deciso ritorno alle radici rock della band, con influenze blues e un'atmosfera che richiama il sound classico degli anni 70. Ricordiamo che i Primal Scream, capitanati da Bobby Gillespie, sono una band davvero seminale, un vero punto di riferimento capace di attraversare e contaminare vari generi musicali, dal rock psichedelico alla dance elettronica, fino al punk e anche al blues. Con Riot City Blues mostrano ancora una volta la loro versatilità, e quindi ora vi lascio a Dolls, una delle gemme di questo album, i Primal Scream.
Let's have a good time. Woo! Let's have a good time. pouring rain, wondering who, why, where, and what you were. I had hallucinatory dreams, shivers, sweats, and screams, like an opiate withdrawal, only worse. The one long nights in the night, I took a motorcycle ride, saw you looking mean evil, spitting fire from your eyes. Rockabilly queen, about to kick start your machine, like a fighter pilot flying off to war. You had a tight black leather jacket, skull and crossbones on the back. God bless the soul of Sweet Dream Vincent, there you were.
I said, don't watch your dad.
Ed erano i Primal Scream con Dolls, un pezzo in cui io sento degli echi anche dei Velvet Underground, di Lou Reed, di un certo glam, oltre che ovviamente echi degli Stones. Beh, andiamo avanti comunque e andiamo alla scena di Manchester. Second Coming è il secondo album di The Stone Roses, una band seminale anch'essa che aveva già lasciato un segno indelebile con il loro album di debutto, simbolo vero e proprio della scena di Manchester. Con questo secondo disco però la band compie un vero e proprio viaggio nel passato, rendendo un omaggio esplicito al sound degli anni 70 tra blues, rock e psichedelia, abbandonando quindi in parte le atmosfere più eteree del primo album. Love Spreads è il brano che voglio presentarvi da quest'album e che meglio rappresenta questa svolta. È un riff di chitarra molto potente e trascinante, firmato da John Squire, che si unisce alla voce incisiva di Ian Brown e crea una traccia veramente molto energica e carismatica. Quindi ora ce l'ascoltiamo. Love Spreads, The Stone Roses.
she's all right, yeah, she's my sister.
Carissime e carissimi, siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio, la trasmissione L'archeologo musicale. Chi vi parla è Lelio Menicocci. Ok, abbiamo parlato dei New York Dolls e restiamo in argomento perché ora parliamo di Johnny Thunders. Johnny Thunders è appunto ex chitarrista dei New York Dolls che fondò poi nel 1975 gli Heartbreakers. Il brano che vi vado a presentare è questo Born to Lose, tratto dall'album L.A.M.F. del 1977, che è un vero e proprio inno di disillusione e di autodistruzione, con chitarre graffianti e testi molto diretti. Purtroppo Thunders è scomparso nel 1991, però è ricordato per la sua attitudine senza compromessi e per l'impatto duraturo sulla scena punk. Johnny Thunders and the Heartbreakers, Born to Lose.
Born to lose.
nei miei ricordi di fanciulletto di qualche annetto fa, non pochi purtroppo, ricordo un 45 giri etichetta Harvest, quindi quell'etichetta gialla, non so se vi ricordate, la stessa etichetta di alcuni dischi dei Pink Floyd, per intenderci, dei primi dischi dei Pink Floyd. Era un 45 giri della Electric Light Orchestra, gruppo che poi divenne molto molto famoso, anche con un grosso successo commerciale. Questo singolo, distrutto letteralmente dai mangiadischi dell'epoca, era Roll Over Beethoven, quindi una cover del famosissimo pezzo di Chuck Berry, che la Electric Light Orchestra reinterpretava a modo suo, con questo inizio, questo intro proprio tratto dalla quinta sinfonia di Beethoven, e poi con il tipico rock and roll che è proprio di questo pezzo famosissimo detto di Chuck Berry. Ve la voglio proporre, quindi ascoltiamoci questa Roll Over Beethoven di Electric Light Orchestra. Una band cui sono molto affezionato sono i Replacements, una band seminale del rock alternativo americano. Guidati dal grandissimo Paul Westerberg, hanno avuto una evoluzione da un suono più punk a un songwriting davvero molto maturo, fino a che Paul Westerberg poi ha intrapreso una carriera solista molto interessante. Un disco fondamentale nella discografia dei Replacements è Team, che è un album che segna un po' un crocevia dal sound più grezzo degli inizi a un sound, insomma, più melodico, più maturo, più strutturato. Da questo album prodotto da Tommy Ramone vi faccio ascoltare questa Little Mascara, The Replacements. L'archeologo musicale è abituato a fare voli pindarici nelle proposte musicali e lo faremo anche questa volta, perché dai Replacements andiamo ora a un duo napoletano, quindi della mia città. Si tratta delle Ebanesis, Viviana Cangiano e Serena Pisa, che addirittura ci propongono un qualcosa di inusitato, perché vi invito ad ascoltare questa versione, questa rivisitazione di Bohemian Rhapsody dei Queen, e vedrete che davvero è una cosa molto molto particolare. Poi avremo anche una intervista appunto con Serena Pisa delle Ebanesis. Buon ascolto.
Perché stavi dover o sulla fantasia sottana frana salva con la bugia hai l'occhio e guarda sto cielo blu nana ma sola non voglio niente chiunque faccia portà a dove un maro senza sciata a roborto vienta non mi importa niente chiù e tu mamma a già ci sono mie zano vica stritt con un colpo che ho d'andare morta ui ma già fossata ha gettato in terra tutta vita mia mamma se non torna rimane tu vanno se non da preoccupa ma non chiagnerà più sta senza pensiera.
Nombra un marona mi scaramus scaramus po balla sto fandango lamba frezza e truona un ma ca paura Galileo 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 Figaro magnifico nana ma sola visciona ma pensa a ruagliona e panava mia chiamma scansata che sta mostro si to Yamma ya fatto va ma ne voglia ca bismillah no
da faccia fui
fallo i bismillah
da faccia fui
fallo i bismillah
da faccia fui
fallo
da faccia
fallo fallo
faccia fui
fallo fui no 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 oh, mamma mia mamma mia mamma mia fallo fui ca Belzebù te non riava l'anguarpa me
gli ascoltatori di ADMR Rock Web Radio, abbiamo in linea Serena del duo Ebanesis, che io ho avuto...
Salve a
tutti. Ecco, ciao Serena. In effetti io ho avuto l'onore, tra virgolette, di ascoltare le Ebanesis qui sotto casa, fra l'altro, a Piazza Van Vitelli, un bellissimo concerto qualche sera fa, e mi hanno colpito moltissimo perché sono davvero molto molto brave. Poi ho scoperto, parlando con altre persone, che effettivamente loro invece sono abbastanza, anzi parecchio conosciute, diciamo, sul circuito campano, e quindi è una proposta davvero molto interessante. Allora Serena, io mi ha colpito molto quella vostra interpretazione di Bohemian Rhapsody. E voi però queste vostre reinterpretazioni le chiamate non cover, giustamente, ma le chiamate rivisitazioni, giustamente. Ci vuoi un poco spiegare il perché, ma è abbastanza intuibile. Prego.
Sì, la rivisitazione sia nel caso in cui si mantenga la lingua originale del brano, sia nel caso della traduzione. Ed è appunto quello che riguarda questa versione Bohemian Rhapsody che noi traducemmo in napoletano nel 2019. Era gennaio 2019, guardammo il film al cinema e rimanemmo poi colpite dal significato così complesso che insomma questa canzone porta con sé dall'unione di tante rapsodie, e quindi ci dicemmo di provare a tradurle, a contestualizzarla nel nostro napoletano, e poi minimizzarla a due voci e una chitarra.
Sì,
quindi faccio un passo indietro, più che una rivisitazione è proprio una minimizzazione di questo brano così complesso che insomma ancora oggi non sappiamo né come interpretarlo né come ascoltarlo.
Allora, voglio dire la mia impressione, che penso che abbiano avuto anche gli ascoltatori, cioè praticamente a me a un certo punto mi è sembrato, cioè mi sono dimenticato il pezzo dei Queen e praticamente mi sono calato in una scena della Gatta Cenerentola, cioè praticamente sì, esattamente, a un certo punto io ho sentito proprio le cadenze, le voci tipiche proprio della migliore tradizione napoletana. Quindi voi non soltanto, secondo me, avete fatto una rivisitazione, che è uno spunto che avete tranquillamente preso, ma ne avete fatto un pezzo praticamente vostro, è vero?
Ti ringrazio molto, anche perché siamo molto desimoniane.
E questo l'ho capito.
Per passione.
Quindi,
per passione, per studi, per come i nostri genitori.
Quindi
hanno...
convieni con me sul fatto che io ho avuto questa specie di transfer,
sì,
quando ho sentito il brano.
Sì. È una cosa che spesso involontariamente, ma magari anche non consapevolmente, facciamo con tante altre canzoni, perché appunto è un retaggio culturale che i nostri genitori e un po' le esperienze poi lavorative e in generale Napoli ci ha tramandato, quindi lo facciamo sia consapevolmente che inconsapevolmente, perché siamo proprio appassionate di tutta questa tradizione qui, anche la parte villanelle, diciamo tutta la parte quella anche anonima della canzone napoletana.
Certo.
Tutta questa roba qui,
insomma,
ci appartiene.
Tutto quello che si rifà un poco, che c'ha gli echi della nuova compagnia di canto popolare, che comunque
sì,
sia,
sì.
Che voi, a parte il fatto che voi avete poi nello spettacolo a cui ho assistito io avete fatto un omaggio a Pino Daniele, vabbè, ma questo è pacifico. Quindi diciamo che voi comunque il fatto di avere preso spunto da un pezzo della tradizione pop inglese vuol dire che voi comunque sì, avete un background ben più vasto, tant'è vero che nel vostro disco, questo Translate, c'è anche una cover di Billie Jean di Michael Jackson, quindi effettivamente
sì.
Si sente che avete un background a 360 gradi. Benissimo, un'ultima cosa, giusto per curiosità, ma io lo so, so che cosa significhi. Ebanesis è un termine della Parlesia, voglio spiegare appunto agli ascoltatori che non sono prettamente partenopei. La Parlesia è praticamente il gergo dei musicisti napoletani campani. E praticamente Ebanesis, questo lo puoi anche spiegare tu, che cosa significa la unione di due parole, cioè?
Sì, Ebanesis è l'unione di Ebana, dalla Parlesia, e sis come diminutivo di sister dal gergo inglese, ecco. E l'unione di queste due piccole parole in realtà è proprio l'unione tra me e Viviana, perché quando decidemmo che nome dare al duo, io che vengo da una parte diciamo di posteggia, cose diciamo un po' più tra i tavoli, e lei che invece la vocalità tra le due, quella anche più pop rispetto a me, che forse ricordo qualche vocalità un po' più antica, lei dice tu sei antica, io sono quella giovane, è verissimo, insomma questa cosa ci piaceva riportarla anche proprio nel nome, quindi ho preferito prendere qualcosa dalla Parlesia, qualsiasi cosa, qualsiasi parola che potesse andare bene con sis, e tra tutte quelle che mi ero proposta mi suonava bene Ebana, perché diventava Ebanesis. Ora Ebana vuol dire soldi, anzi proprio la paga che a volte si dà ai musicisti che a cappello insomma vanno a suonare nei ristoranti, in mezzo alla strada eccetera, e quindi Uyama Base, ecco, il proprietario che sia del locale, paga i ragazzi, quella è la paga, è ispana. E poi ci sono sorelle, quindi è banesis. Qualcuno potrebbe dire, ma siete le sorelle dei soldi? No. Però ovviamente poi tradotto diventa questo, quindi... E niente, è solo una scelta di suono.
Benissimo. Allora... Serena, ti ringrazio innanzitutto e spero che questa proposta che ho passato per ADMR Rock Web Radio possa trovare interesse da parte degli ascoltatori della nostra radio. Va bene,
speriamo,
ti saluto.
Grazie mille
e buone cose.
Agli ascoltatori e un bacio.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bene, abbiamo salutato Serena delle Ebanesis. Chi fosse interessato a acquistare questo disco molto bello, Translate, delle Ebanesis, può farlo accedendo allo store dell'etichetta, l'etichetta è la Sunfly, può digitare sunflystore.com e acquistare il disco fisico, oppure può ascoltarlo anche sulla piattaforma di Spotify. Si può poi essere aggiornati sulle attività delle Ebanesis tramite i social, digitando Ebanesis o Viviana e Serena su Instagram o su Facebook. Benissimo, andiamo avanti con la nostra trasmissione e andiamo a The Jam, A Town Called Malice. Ed erano The Jam con A Town Called Malice. The Jam furono il primo gruppo di Paul Weller ed erano immersi completamente nel movimento mod revival britannico, una rinascita dello stile anni 60 con influenze punk e new wave. A Town Called Malice riflette il realismo sociale tipico della band, con testi che raccontano le difficoltà della classe operaia in un'Inghilterra in crisi nei primi anni 80, ma con una melodia accattivante che richiama il soul e il pop. Questi temi sociali, ricordiamo, vennero ripresi anche in parte dalle successive esperienze di Paul Weill e in particolare di Style Council. Big World è l'ottavo album di Joe Jackson. Fu registrato dal vivo al Roundabout Theater di New York dal 22 al 25 gennaio del 1986. La registrazione, seppure dal vivo, è davvero perfetta. Ci sono alcune particolarità su questo disco. Il pubblico era presente alla registrazione, ma gli spettatori erano stati istruiti a rimanere in assoluto silenzio perché Jackson voleva catturare l'energia di una performance dal vivo senza i rumori tipici appunto del pubblico, creando così un album che suonasse come registrato in studio, ma con l'intensità e la spontaneità di un concerto. Altra curiosità è che l'edizione in vinile presentava tre lati registrati, quindi con musica incisa, e un quarto lato completamente bianco, senza incisione. Da Big World ci ascoltiamo questa $50 Love Affair, una canzone che presenta un bel lirismo e sostanzialmente parla di relazioni superficiali e transazioni emotive, riflettendo sulle dinamiche tra amore e denaro. Joe Jackson, $50 Love Affair.
Another taste of cheap delight. Street food sizzling outside, washed down with the local poison. These back alleys with their pinkish lights and the occasional cries of smugglers, bums, and credit card holders.
una vecchia canzone di Stevie Winwood, tratta da uno dei suoi albums solisti. Era intitolata Time is Running Out, il tempo corre, il tempo scorre inesorabile. È proprio vero, perché siamo arrivati al termine di questa trasmissione. E finiamo col botto, praticamente, anzi, finiamo con una canzone da urlo, metaforicamente. La canzone è Scream di Billy Idol, tratta dall'album Devil's Playground del 2005. Benissimo, rock and roll, quindi a tutto spiano. Colgo l'occasione per invitare tutti voi a sostenere ADMR. È in corso la campagna di tesseramento ad ADMR per il 2025. Potete consultare le modalità attraverso il sito della radio, effettuando un versamento, direi, abbastanza modico per sostenere questa fantastica radio e tutte le attività ad essa collegate, tutte le attività dell'associazione ADMR. E restate naturalmente sintonizzati su ADMR Rock Web Radio per ascoltare gli altri programmi fantastici dei miei colleghi e tutta la musica eccezionale diffusa dalla nostra emittente. E un forte saluto da Lelio Menicocci, alla prossima!
Lemon pie.